I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Amici carissimi, bentrovati. Come sempre, il mercoledì l'appuntamento è quello consueto, ormai lo sappiamo, con l'attività del Papa. Papa Francesco, gli appuntamenti principali della settimana e i momenti più significativi. Allora, iniziamo però, come sempre, con l'udienza generale che si è svolta in due momenti questa mattina, una parte nell'aula Paolo VI per i malati, visto che a Roma minacciava pioggia, e un'altra parte invece in piazza San Pietro. Il Papa ha anche ricevuto un rappresentante albanese della religione Sufi. Diversi gli appuntamenti, ma ascoltiamo naturalmente la catechesi di Papa Francesco.
Oggi questa udienza si sviluppa in due posti. Come c'era pericolo di pioggia, gli ammalati sono nell'aula Paolo VI e collegati con noi col massi schermo. Due posti ma una sola udienza. Salutiamo gli ammalati che sono in aula Paolo VI. Vogliamo riflettere oggi sulla parabola del Padre misericordioso. Essa parla di un padre e dei suoi due figli e ci fa conoscere la misericordia infinita di Dio. Partiamo dalla fine, cioè dalla gioia del cuore del padre che dice: facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Con queste parole il padre ha interrotto il figlio minore nel momento in cui stava confessando la sua colpa. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma questa espressione è insopportabile per il cuore del padre, che invece si affretta a restituire al figlio i segni della sua dignità. Il vestito bello, l'anello, i calzari. Gesù non descrive un padre offeso e risentito, un padre che, per esempio, dice al figlio: me la pagherai, eh? No, il padre lo abbraccia, lo aspetta con amore. Al contrario, l'unica cosa che il padre ha a cuore è che questo figlio sia davanti a lui sano e salvo. E questo lo fa felice e fa festa. L'accoglienza del figlio che ritorna è descritta in modo commovente. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, si gli gettò al collo e lo baciò. Quanta tenerezza! Ma lo vide da lontano. Cosa significa questo? Che il padre saliva sul terrazzo continuamente per guardare la strada e vedere se il figlio tornava. Lo aspettava. Quel figlio che aveva combinato di tutto, ma il padre lo aspettava. Cosa bella la tenerezza del padre. La misericordia del padre è traboccante, incondizionata, e si manifesta ancor prima che il figlio parli. Certo, il figlio sa di avere sbagliato e lo riconosce. Trattami come uno dei tuoi salariati, ma queste parole si dissolvono davanti al perdono del padre. L'abbraccio e il bacio di suo papà gli fanno capire che è stato sempre considerato figlio, nonostante tutto, ma è figlio. È importante questo insegnamento di Gesù. La nostra condizione di figli di Dio è frutto dell'amore del cuore del Padre. Non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni. E quindi nessuno può togliercela. Nessuno può togliercela. Neppure il diavolo. Nessuno può toglierci questa dignità. Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai. Penso alle mamme, ai papà, in apprensione quando vedono i figli allontanarsi, imboccando strade pericolose. Penso ai parroci e catechisti che a volte si domandano se il loro lavoro è stato vano, ma penso anche a chi si trova in carcere e gli sembra che la sua vita sia finita, a quanti hanno compiuto scelte sbagliate e non riescono a guardare al futuro, a tutti coloro che hanno fame di misericordia e di perdono e credono di non meritarlo. In qualunque situazione della vita non devo dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio, essere figlio di un padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situazione più brutta della vita, Dio mi attende, io voglio abbracciarmi, Dio mi aspetta. Nella parabola c'è un altro figlio, il maggiore. Anche lui ha bisogno di scoprire la misericordia del padre. Lui è sempre rimasto a casa, ma è così diverso dal padre. Le sue parole mancano di tenerezza. Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito il tuo comando. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, con disprezzo, non dice mai padre, non dice mai fratello, soltanto pensa a se stesso, si vanta di essere rimasto sempre accanto al padre e di averlo servito. Eppure non ha mai vissuto con gioia questa vicinanza. E adesso accusa il padre di non avergli mai dato un capretto per fare festa. Povero padre, un figlio se n'era andato e l'altro non gli è mai stato davvero vicino. La sofferenza del padre è come la sofferenza di Dio, la sofferenza di Gesù. Quando noi ci allontaniamo, o perché andiamo lontano, o perché siamo vicini ma senza essere vicini. Il figlio maggiore, anche lui ha bisogno di misericordia. I giusti, questi che si credono giusti, hanno bisogno di misericordia pure. Questo figlio rappresenta noi quando ci domandiamo se valga la pena faticare tanto se poi non riceviamo nulla in cambio. Gesù ci ricorda che nella casa del Padre non si rimane per avere un compenso, ma perché si ha la dignità di figli corresponsabili. Non si tratta di barattare con Dio, ma di stare alla sequela di Gesù che ha donato se stesso sulla croce, e questo senza misura. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi. Così dice il padre al figlio maggiore. La sua logica è quella della misericordia. Il figlio minore pensava di meritare un castigo, a causa dei propri peccati. Il figlio maggiore si aspettava una ricompensa per i suoi servizi. I due fratelli non parlano fra di loro, vivono storie differenti, ma ragionano entrambi secondo una logica estranea a Gesù. Se fai bene, ricevi un premio, se fai male, vieni punito. E questa non è la logica di Gesù. Questa non è. Questa logica viene sovvertita dalla parola del Padre. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il Padre ha recuperato il figlio perduto e ora può anche restituirlo a suo fratello. Senza il minore, anche il figlio maggiore smette di essere un fratello. La gioia più grande per il Padre è vedere che i suoi figli si riconoscano fratelli. I figli possono decidere se unirsi alla gioia del Padre o rifiutare. Devono interrogarsi sui propri desideri e sulla visione che hanno della vita. La parabola termina lasciando il finale sospeso. Non sappiamo cosa abbia deciso di fare il figlio maggiore. E questo è uno stimolo per noi. Questo Vangelo ci insegna che tutti abbiamo bisogno di entrare nella casa del Padre e partecipare alla sua gioia, alla sua festa della misericordia e della fraternità. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore per essere misericordiosi come il Padre. Grazie.
Decine di migliaia di persone in Piazza San Pietro domenica, come sempre, per pregare con il Papa e Regina Coeli, che si prega a mezzogiorno nel periodo di Pasqua. Solennità dell'Ascensione del Signore celebrata in Italia, ecco il commento di Papa Francesco, ce ne parla Sergio Centofanti.
Dall'ascensione di Gesù, ha detto Papa Francesco, la nostra speranza è salda, ancorata in cielo, perché lì abita Gesù, Dio fatto uomo, che non ci lascia mai soli.
Da quel giorno per gli apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme, in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dalla ingiustizia e dalla violenza, perché sopra ogni città c'è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza.
I discepoli possono da allora dare a tutti la testimonianza di Gesù risorto, una testimonianza fatta non solo con le parole ma anche con la vita quotidiana.
La testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire dalle nostre chiese per entrare durante la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nel carcere, nelle case per gli anziani, nei luoghi affollati di immigrati, nelle periferie della città.
Il Papa saluta i partecipanti alla Marcia per la Vita e nella Giornata delle Comunicazioni Sociali invita a gettare ponti e ai comunicatori cattolici chiede di avere uno stile evangelico che unisca verità e misericordia. Infine, gli auguri alle mamme nel giorno della loro festa.
Ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme, quelle che ancora sono fra noi e quelle che si sono andate in cielo, affidandole a Maria, la mamma di Gesù, e insieme per tutte le mamme preghiamo l'Ave Maria.
Tutti abbiamo bisogno della consolazione di Dio e quando si ama niente e nessuno potrà mai strapparci dalle persone che abbiamo amato. Di questo ha parlato Papa Francesco nella Basilica Vaticana, nella veglia voluta per la solennità dell'Ascensione del Signore, nella serata appunto della solennità dell'Ascensione secondo il calendario vaticano. Per l'occasione in San Pietro è stato esposto il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Ce ne parla Giada Aquilino.
La preghiera è la vera medicina per la nostra sofferenza. Sono state parole per tutti coloro che hanno bisogno di consolazione, ma non solo, quelle del Papa in San Pietro. Accanto al reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, nel mese dedicato a Maria, Francesco ha ricordato come nel momento dello smarrimento, della commozione e del pianto emerga nel cuore di Cristo la preghiera al Padre. Così, ha spiegato, anche noi, pregando, possiamo sentire la presenza di Dio.
Quante lacrime vengono versate ad ogni istante nel mondo e insieme formano come un oceano di desolazione che invoca pietà, consolazione. Le più amare sono quelle provocate dalla malvagità umana, le lacrime di chi si è visto strappare violentamente una persona cara.
Ognuno cerca una parola di consolazione, sentendo forte il bisogno di qualcuno che ci stia vicino.
La ragione da sola non è capace di fare luce nell'intimo e fornire la risposta che attendiamo. In questi momenti abbiamo più bisogno della ragione del cuore.
Nella preghiera universale il Papa ha tra l'altro rivolto il pensiero ai cristiani perseguitati, poi ai bambini abusati e ai giovani ai quali è tolta l'infanzia. Le lacrime degli innocenti, ha proseguito, ottengano la carezza del Padre e il pentimento sincero di quanti generano scandalo.
Un'Europa che non scarti poveri, anziani, malati e che pensi invece ai suoi cittadini come volti. Questo è il senso del discorso di Papa Francesco, che ha voluto accettare il premio Carlo Magno, onorificenza assegnata per chi si distingue per l'impegno a favore della pace e dell'integrazione in Europa. Il premio è stato consegnato in Vaticano. Alessandro De Carolis.
La sfida lanciata quando le macerie dell'ultima guerra erano ancora calde è diventata, sostiene Francesco, nel quadro multipolare dei nostri giorni, quella di aggiornare l'idea di Europa. Per riuscirvi servono tre capacità: integrare, dialogare, generare.
Siamo invitati a promuovere un'integrazione che trova nella solidarietà il modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Il tempo ci sta insegnando che non basta il solo inserimento geografico delle persone, ma la sfida è una forte integrazione culturale.
E qui, afferma il Papa, deve spiccare la seconda capacità, quella basata su una parola da ripetere, dice, fino a stancarci: dialogo.
Insegniamo loro la buona battaglia dell'incontro e della negoziazione. Oggi ci urge poter realizzare coalizioni non più solamente militari o economiche, ma culturali, educative, filosofiche, religiose.
Se vogliamo pensare alle nostre società in un modo diverso, scandisce, abbiamo bisogno di creare posti di lavoro dignitoso e ben remunerato, specialmente per i nostri giovani.
Sogno un nuovo umanesimo europeo. Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre. Una madre che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita.
Sogno, insiste il Papa, un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo.
Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà, dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di lavoro sufficientemente stabile. Sogno un'Europa di cui non si possa mai dire che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia.
Atmosfera familiare nella Sala Clementina per il saluto del Papa alle guardie svizzere e alle loro famiglie, in particolare alle 23 reclute che il 6 maggio, come di consueto, hanno giurato fedeltà al Papa e alla Chiesa. Sergio Centofanti.
Momenti suggestivi nella cerimonia del giuramento di ieri pomeriggio nel cortile di San Damaso in Vaticano. Tra il rullare dei tamburi, il suono delle trombe e gli inni del Vaticano e della Svizzera, le reclute hanno gridato la loro fedeltà al Papa. Oggi Francesco ha espresso apprezzamento e gratitudine per il servizio svolto dalle guardie svizzere, invitando a crescere nella fede.
Siete chiamati a vivere il vostro lavoro come una missione che il Signore stesso vi affida, lavorando ogni giorno acriter et fideliter, con coraggio e fedeltà.
Ha quindi esortato a sperimentare l'universalità della Chiesa in un luogo, la sede del Vescovo di Roma, che è crocevia di pellegrini che provengono da tutto il mondo.
Voi avete così la possibilità di toccare con mano la maternità della Chiesa, che accoglie in sé, nella propria unità, la diversità di tanti popoli. Potete incontrare persone di diverse lingue, tradizioni e culture, ma che si sentono fratelli perché accomunati dalla fede in Gesù Cristo.
Infine, l'invito a offrire una serena e gioiosa testimonianza evangelica e a fare esperienza di fraternità, prestando attenzione a chi si trova in difficoltà anche con un semplice sorriso.
Assumendo questo atteggiamento sarete favoriti anche nell'affrontare con diligenza e perseveranza i piccoli e grandi compiti del servizio quotidiano, testimoniando gentilezza e spirito di accoglienza, altruismo e umanità verso tutti. Care guardie, vi auguro di vivere intensamente le vostre giornate, saldi nella fede e generosi nella carità verso le persone che incontrate.
Espressioni della Chiesa che si china come una madre a curare i più deboli, specie in Africa dove la salute è negata. Questi sono i medici con l'Africa del QAM, secondo la visione di Papa Francesco, che ha voluto incontrarli personalmente nel loro grande incontro qui in Vaticano. Alessandro De Carolis.
Uganda e Tanzania, Mozambico e Angola, un novero dei paesi dove in troppi nascono senza sapere per quanto vivranno. Sulle spalle l'ipoteca della miseria, di democrazie troppo fragili per dare risposte alle urgenze, specie di tipo sanitario. A dare risposte in queste aree dimenticate è da oltre 65 anni Medici con l'Africa QAM, che dal 1950 ha portato oltre 1000 persone a dare aiuto ai più poveri del continente. E i 9000, tra medici, infermieri, volontari e sostenitori, riempiono l'aula Paolo VI, accolti dalla gratitudine senza limiti di Papa Francesco.
Siete medici con l'Africa e non per l'Africa. Voi portate avanti con coraggio la vostra opera, esprimendo una Chiesa che non è una super clinica per VIP, ma piuttosto un ospedale da campo.
Segno e strumento della tenerezza di Dio verso ogni persona, specialmente le più fragili e scartate. Questo il compito e la testimonianza dei membri del Circolo di San Pietro che il Papa ha voluto incontrare nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Ancora Alessandro De Carolis.
Non dorme sugli allori del prestigio, ma parte e va in fretta la carità fatta ai poveri. Il Circolo di San Pietro, che si adopera per gli indigenti di Roma dal 1869, sa bene che la solidarietà non può mai aspettare e Papa Francesco indica il modello di questa sollecitudine in Maria, che, appreso della gravidanza della cugina Elisabetta, parte rapidamente per andare ad assisterla. Il vostro sodalizio, riconosce Francesco, è per l'appunto questo, una espressione di una Chiesa in uscita.
Una Chiesa che cammina per cercare, visitare, incontrare, ascoltare, condividere e sostare presso le persone più povere. A ciascuno di voi è chiesto non semplicemente di andare incontro ai più bisognosi, ma di andare portando Gesù e l'andare da discepoli, da amici, dal Signore. Si tratta di condividere la sua parola, quella del Vangelo, di ripetere i suoi gesti di perdono, di amore, di dono, di non cercare il proprio prestigio, ma il bene degli altri.
Ciò che si ravvisa nell'esperienza di Maria con sua cugina è un aspetto evidente. La madre di Gesù porta non tanto la sua presenza a Elisabetta, ma la presenza di suo figlio. Le porta, soggiunge il Papa, la visita di Dio, perché è in profonda comunione con lui. Ed è questo che un cristiano deve esprimere in ogni atto di carità.
Maria è icona della fede. Solo nella fede si porta Gesù e non se stessi.
Grazie a tutti voi per averci seguito e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.